Andiamo avanti. Numero 2, qui un'altra.
Ah, ce li abbiamo tutti che il vento porta su Milano, ce li abbiamo a est, a occidente, e come le centrali atomiche della Francia, tutte sul confine, che il vento va dalla Francia verso di noi. Tutto arriva su Milano e sull'Italia.
Poi vi farò, poi vi faccio vedere. Adesso andiamo magari un pochino. Un altro motivo per cui non fare l'inceneritore sono i costi, anche se dicono che non è vero, no? Quindi, prima di tutto, perché si distruggono materie prime? Secondo, perché il recupero energetico è insufficiente se comparato a una macchina che produce energia elettrica, nata per produrre energia elettrica. Il rendimento, vedete, se brucio, se produco solo energia elettrica, è del 30%, contro l'80% oltre l'80% di una centrale termoelettrica. Se aggiungo il teleriscaldamento, allora la situazione migliora dal punto di vista del rendimento, ma non dappertutto posso fare il teleriscaldamento, perché il teleriscaldamento vuol dire che ho il punto di utilizzo vicino a dove c'è l'inceneritore. Chi è che vuole andare a abitare vicino all'inceneritore? Anche perché poi vedremo anche il problema fumi. Quindi è senz'altro inaccettabile. In più, c'è questa produzione di CO2, gli inceneritori sono dei grossissimi produttori di CO2, poi ho una tabella, magari vi faccio vedere un attimino una cosa. I costi, si dice, se non inceneriamo costa di più raccogliere i rifiuti, gestire i rifiuti. Il sindaco di Novara, che all'epoca era leghista, ha fatto questa dichiarazione nel 2007, portando la raccolta differenziata da 35 a 68%, Novara è molto, molto virtuosa, è oltre il 70%. Adesso si sono risparmiati 2 milioni di euro in 2 anni, quindi hanno fatto la raccolta differenziata e hanno risparmiato, quindi non è neanche vero. E questo è confermato da questo dato del 2005, un po' vecchiotto, però insomma, se Milano spende 135 euro per abitante, la provincia di Milano ne spende 110, e che quel paesino lì, che non so neanche dove sia, penso fosse in Brianza, a Icurzio, che nel 2005 aveva la raccolta differenziata al 70%, ne spendeva solo 84%. Quindi non è vero che si spende meno, si spende di più a incenerire. Andiamo avanti. Vabbè, e vi parlo.
Hai visto però che quando vai l'energia aumenta?
Vabbè, c'era la tabella. Ecco, questa qui era la tabella, voi vedete.
No, niente, vediamo poco.
Vedete,
ce lo
poco.
Dici,
allora,
dici,
no,
tu
no, allora vi faccio.
Aspetta, forse lì.
Sì. No, no, no.
Vabbè, fa niente, dai, andiamo avanti. Grosso problema, naturalmente, che interessa a tutti, oltre ai costi, sono i problemi di salute, ovviamente. Allora, le emissioni, nessuno sa esattamente cosa esce da un camino.
Ecco,
questa qua. Vedete, allora, l'incenerimento dei rifiuti solidi urbani produce per ogni kilowattora 940 grammi di CO2, l'impianto termoelettrico 650, anche dal punto di vista degli effetti del gas serra non ha senso.
Sì, ma dal punto di vista dei guadagni...
Adesso ci arriviamo, perché quello è nei perché sì. Andiamo avanti. Il fumo di sigaretta contiene 4.000 sostanze, e nella sigaretta non è che ci siano tanti materiali. C'è il tabacco, c'è la carta. Immaginate quanti possibili molecole vengono prodotte dall'incenerimento di rifiuti che contengono materiali depurati. Quindi quello che si produce, quello che si sa che si produce, sono le famigerate diossine, ma anche i policlorobifenili non guastano, polvere fini, polvere ultrafini, che possono contenere anche dei metalli, eccetera. Queste sugli effetti di queste cose ho una diapositiva. L'altro, il problema legato alla salute è proprio della normativa. La normativa si basa il controllo di queste sostanze sulla concentrazione, cioè dice: non puoi buttare fuori dal camino più di 20 picogrammi di diossina per metro cubo. Va bene, sembra ragionevole, sembra una cifra. A parte che non esiste un limite di diossina al di sotto del quale non c'è rischio. Non è possibile definirlo, quindi anche 0,1 non andrebbe.
Perché qualche organismo è più sensibile, no? Gli organismi sono diversi. Quindi
pare che tutti siano sensibili, e poi a parte che la diossina dà fenomeni di accumulo, che poi vediamo.
Senti, credi, scusa, che ci vorrà altrettanto o meno per concludere?
No, ma scusatemi. Allora vado.
No, è così che si impara.
Il problema della concentrazione qual è? È questo qui. Ma come quantità? Alle volte sentite dire, quell'inceneritore lì butta fuori meno diossina di un caminetto. Era uscito anche un articolo con il titolo. È vero che i caminetti buttano fuori. È vero che i caminetti sono cosa, che il barbecue è pericoloso. È vero. Ma quanto fumo butta fuori un caminetto? E quanto fumo butta fuori un inceneritore? Quindi la quantità alla fine che viene immessa nell'atmosfera, quant'è? Sicuramente molto di più dell'incenerimento che non il caminetto. E siccome molte di queste sostanze si accumulano poi nell'ambiente, cioè non è escono fuori e poi dopo due ore non ci sono più, si sono disgregate, si sono sciolte. No, persistono nell'ambiente, non solo, ma si accumulano anche nella catena alimentare. La diossina va nell'erba, la mucca mangia l'erba, produce il latte, nel latte ci sarà una concentrazione di diossina molto elevata, molto di più di quella dell'erba e molto di più di quella dell'aria. Poi il latte lo beviamo noi. E quindi noi siamo al vertice della catena alimentare, quindi ci prendiamo tutte le cose. Allora, così accorcio un attimo, a proposito di questo, hanno trovato, recentemente hanno pubblicato, forse non ne avete sentito parlare perché c'è stata una polemica tra amministratori e gli autori della ricerca, lo studio Moniter. È uno studio finanziato dalla regione Emilia-Romagna, che è andata uno studio epidemiologico, è andato a vedere quanto aumentavano determinate patologie in Emilia-Romagna. E nonostante abbiano sottostimato molte valutazioni per il disegno sperimentale, adesso non ve la faccio lunga, ci sono delle indicazioni di aumento delle patologie, guarda caso, nelle zone vicino agli inceneritori. Recentemente un'altra prova che è stata fatta, ma questo si sapeva già da studi vecchi fatti in Svezia o in Germania, sono andati a dosare la diossina in alcune donne che vivevano vicino nella zona di Ravenna, vicino a degli inceneritori, e che mangiavano i prodotti locali, perché se uno va ad usare il latte di una signora che mangia prodotti della Sud America, quello non è significativo. Invece hanno trovato delle quantità elevatissime di diossina, superiori al limite che è previsto il sequestro della partita di latte. Se una centrale del latte trova che nel suo latte c'è la diossina superiore a quei limiti lì, lo butta via, viene sequestrato.
E lei ce l'aveva nel suo proprio?
E queste persone ce l'avevano nel loro latte materno, si parla di latte materno. Il problema è che queste sostanze, le nanoparticelle, alcuni metalli, entrano. Una volta assimilate dalla mamma, riescono a passare anche la placenta. Per cui questo discorso che facevi prima di aborti, di nati pretermine anche, sono legati proprio a questo fenomeno. Possiamo andare avanti che viene. Andiamo ancora avanti che questa qui la possiamo saltare. Guardate, questa qua è... saltando dalle diossine alle polveri, questa è una nanoparticella, polveri ultra fini, diametro inferiore allo 0,1 micrometri, un micrometro è un millesimo di millimetro. Questo, quel puntino bianco lì è una nanoparticella che è dentro nel nucleo di una cellula epatica. Quindi il soggetto l'ha respirata, è passata attraverso la barriera alveolare, è entrata nel sangue e poi è andata nel nucleo. Ora queste particelle non sono particelle, uno dice vabbè, una particella di ferro. No, perché le nanopolveri in realtà funzionano come delle spugnette, diciamo. Cioè la singola particella reagisce con quello che c'è nell'aria e più inquinata l'aria più possibili reazioni si formano. Quindi si formano delle sostanze che possono interagire con le molecole poi delle cellule, quindi con il DNA, con gli acidi grassi.
Eccola qua.
Eccola lì, perfetto.
È una particella ultrafine, polveri fini, ultrafine, è composta da numerosi atomi di carbonio alla cui superficie aderiscono molecole di idrocarburi, solfati, metalli pesanti.
Ecco, questo
sì, si attaccano, va nel sangue, attacca ogni tipo
poi
di organo.
Formano una, come dire, un appoggio, un substrato solido per le altre particelle. Per reagire due particelle si devono incontrare, se sono nell'aria la probabilità che si incontrino è bassa, ma se si aderiscono allo stesso substrato è più facile e così si creano altre sostanze sempre più o meno tossiche. Andiamo avanti. Perché non dobbiamo incenerire? Questa è la situazione dell'inquinamento ambientale in quest'area. Rosso ovviamente vuol dire più inquinato. Questa è la nostra pianura padana, è dal punto di vista ambientale tra le 5 aree più inquinate del mondo per l'atmosfera. Non dovremmo accendere, come diceva, dice sempre un caro amico che è di Legambiente, non dovremmo accendere neanche un cerino nella pianura padana. E altro che incenerire.
Perché è conformata così, è bassa e tutto.
Perché la situazione atmosferica e geologica e geografica è quella che è, quindi l'inquinante è un catino. E quindi l'inquinante.
Treno elettrico, biciclette.
Bisognerebbe cambiare il proprio stile di vita. Allora, adesso
perché guardate che lì dentro ci sono zone nere, che sono più nere di quelle che vedete in giro. È più scura di così.
Allora, se volete vi faccio vedere, vi dico solo una cosa sul perché sì. Perché sì? perché con un trucco tipico del italiano abbiamo trasformato una normativa europea in un vantaggio ecologicamente scorretto, cioè consideriamo i rifiuti come fonte rinnovabile. Quindi noi in bolletta pagavamo una quota che va a incentivare impianti di nuova costruzione o che serve per pagare l'energia elettrica che viene prodotta da quegli impianti in modo remunerativo, cioè la quota di mercato sarebbe troppo bassa per essere remunerativa. Il fotovoltaico costa tanto, quindi devo vendere la mia energia a un costo più alto di quello del mercato per pagarlo. Ma ovviamente per farlo ho bisogno di un incentivo, e l'incentivo lo paghiamo noi sulla nostra bolletta elettrica. Ora però in Italia cosa hanno pensato bene un po' di tempo fa? Hanno pensato bene di, questo è ammesso dall'Unione Europea, ma noi abbiamo considerato come fonte rinnovabile l'incenerimento di rifiuti, Quindi cosa succede? Succede che 622 milioni sono andati al solare, geotermico, tutti insieme, poco più del 10% degli incentivi. Il resto è andato alle grandi industrie che producono energia elettrica, anche, vedete la SM di Brescia che adesso si chiama A2A, e quindi l'impianto di Brescia sulle prime due linee era costato 315 milioni di euro, alla fine era costato 180 milioni di euro, alla fine di incentivi hanno preso 315 milioni. E beh, sono capace anch'io a fare un'impresa così. Non c'è rischio. Faccio l'impianto, me lo pagano. Possiamo andare avanti?
Ma scusa, secondo me, se pagano l'energia in un anno, nel 2006 6.000 milioni?
Sì, a tutti.
Da quando hanno?
622 milioni.
Cioè 6 miliardi di,
sì.
6 miliardi di euro in un anno?
Sì.
Andiamo.
L'altro sistema è quello dei certificati verdi. Anche qui, se io faccio un impianto moderno che consuma meno CO2 rispetto a un impianto tradizionale, mi danno dei certificati verdi che posso vendere a chi? A chi ha un impianto vecchio e vuole continuare a produrre in quel modo lì. Quindi sono quotati in borsa i certificati verdi, eh? È una cosa da cui si guadagnano soldi. Ancora una volta l'Italia, nonostante fosse già stata sanzionata per la storia dei CIP 6 per aver considerato i rifiuti come fonte rinnovabile, di nuovo ci ha rinfilato dentro nei certificati verdi i rifiuti come fonte rinnovabile. Quindi di nuovo questi impianti prendono soldi, finanziamenti dello Stato. Questi soldi invece dovrebbero andare a cosa? Dovrebbero andare all'eolico, dovrebbero andare al solare, dovrebbero andare a incentivare la costruzione di case inventate bene che non producono. E quindi io, se andiamo
andare
avanti,
al reddito garantito,
possiamo andare avanti e così chiudo. Vedete, questa cosa è di Legambiente, che mi ho chiesto il permesso di usarla, è uno studio del Politecnico di Torino, è stato pubblicato da Legambiente, non avevo tempo di andarlo a cercare dal Politecnico di Torino, e vedete il fabbisogno della... Questo è il fabbisogno di tipo di impianto. Allora, vi ricordate, prima vi ho detto che possiamo trattarli in modo da minimizzare quello che rimane, lo scarto, e questo è l'inceneritore. In rosso c'è il fabbisogno di impianti di pretrattamento ammettendo una differenziata del 65%. Hanno autorizzato quelli in verde, quindi ne hanno autorizzati meno e ne hanno ipotizzati lo stesso che hanno autorizzati. Invece per gli inceneritori ci sarebbe bisogno, vedete, di una di incenerire, ammettendo di incenerire, per meno di 400.000 tonnellate. Ne hanno autorizzate più di 600.000 e ne ipotizzano addirittura, guardate là. Quindi questa è una politica che cosa vuol dire? Sprecare i nostri soldi per degli impianti che non servono.
E la nostra salute.
E oltretutto danneggiare la salute. E poi quando ci ammaliamo dobbiamo curarci, sono altri soldi, sono eticamente poi, insomma, è tutto un discorso. Penso di fermarmi qui con quest'altra, chiudi. Riesci? Io ho fatto le cose della Lombardia perché siamo in Lombardia.
Sì, in Lombardia è giusto come ragionamento, il problema è che
ci potrai fare un ragionamento.
Ma tutto, ma su tutto, sulle medicine, sul cancro, sulle operazioni. Cioè, ormai l'economia è sulla malattia. Parloci della malattia. Sentite, siete stanche,
vogliono parlare,
potrei dire l'aria qualcosa ancora dell'inquinamento atmosferico, tutti preparati. Allora qui ho preso sempre da ISDE, da Medici per l'Ambiente, sui il neonato. Allora il neonato nel latte materno, invece di prendere 2 pg per chilogrammo indicato dall'UE, ne prende di diossine 40 in Norvegia e Finlandia, 80 a Milano, Piacenza, Forlì, 100, da 100 a 320 Taranto, 1200 Brescia per il sito inquinato della Caffaro. Cioè, vedete il livello, da 2 a 80 Milano, Montale, Piacenza, a 320, cioè sono... Ecco, io così scoprì l'inquinamento atmosferico a Milano. Quando Pillitteri disse che era la città più inquinata del mondo, e lo disse perché nel 92 era diventato ormai obbligatorio dare i dati alla popolazione. Prima era obbligatorio il silenzio e chi dava i dati degli inquinanti andava in prigione. Allora a quel punto lui l'ha detto, così poi se ne è lavato le mani, i cittadini lo sanno. Io sono andata a leggere i libri della provincia, in effetti poi l'Italia è un paese di grandi studiosi e di grandi tecnici. C'è tutto, e tutto anche scritto per bene. Peccato che i libri non sono in vendita, che la pubblicazione la ricevi se la chiedi, e per chiederla devi giustificare perché. Allora io con le lettere delle università andavo a cercare in biblioteca qualcosa che nessuno, e trovavo che dal 1957-1958 la provincia aveva fatto una pubblicazione così, e questa in effetti è anche alla Sormani, dove già si diceva che a Milano per via delle benzine la mortalità per tumore era altissima, e la mortalità per tumore dei vecchi anche perché accumulavano le benzine. E poi negli altri libri della provincia leggevo ad esempio che per il traffico e per i riscaldamenti che usavano molto zolfo negli anni 63, 64, 73, 74, 75 si passavano i 3 mesi invernali con una mortalità generalizzata, cioè per ogni causa di malattia molto aumentata, cioè c'erano dei livelli di inquinanti, l'OMS diceva allora 500, credo UG, tu forse mi... perché ce lo sono qui poi nelle pubblicazioni, il dato era 500 che non va superato perché c'è la mortalità generalizzata, a Milano avevamo 1.007 per 3 mesi continuativamente in inverno. E su queste cose, dopo che i cittadini hanno dovuto essere informati che c'erano le centraline pubbliche, è nata una manipolazione dei dati incredibile. Lì costruivano apposta le informazioni, i cittadini le costruivano apposta a ribasso, trovando delle maniere contorte, che io trovai, denunciai, eccetera, le mie pubblicazioni erano in quegli anni. Cosa succede? Quello che gli ha detto questa cellula di inquinanti, già allora erano le polveri il problema, nel senso che le polveri contengono ogni tipo di metallo, arsenico, nickel, di tutto, gli aromatici delle benzine e l'umidità, il cocktail di gas che raccoglie anche tutte queste polveri, appunto a seconda, si sapeva già allora, già nel 1983, che le polveri diventavano sempre più sottili per via che il traffico automobilistico con le gomme, con le ruote, è un macinino, macina continuamente tutti i tipi di polvere dell'edilizia, quelle che escono dalle combustioni e quelle che derivano dai pneumatici delle automobili, che sono delle gomme mica poco tossiche. Ecco, si sapeva che diventavano sempre più sottili, dunque hanno sempre saputo che il traffico automobilistico era molto nocivo, ma questo è continuamente aumentato senza controllo, cioè la salute non è mai stata tutelata. Ecco, adesso Pisapia vuole tutelare la salute, vuole ridurre il traffico da Milano alla provincia, alla Lombardia. Ecco, è una politica che ha abbracciato questa qui, di riuscire a ridurlo. Vi faccio vedere anch'io qualche cosa. Dunque, allora, le polveri, a seconda della sottigliezza, qui vanno addirittura negli alveoli polmonari e vengono poi assorbite del sangue e girano in tutti gli organi. Dunque, le malattie che danno sono sia cardiocircolatorie, perché fanno coagulare il sangue di più, i trombi sono quelli, tu sopporti per anni un aumento della coagulazione che a un certo punto si stacca dalle pareti e crea il trombo, malattie respiratorie a non finire, ma anche moltissimi tumori. Allora adesso Crosignani lo spiegava due mesi fa, cercano di dare questi dati della mortalità in sottrazione, cioè se tu togli il 10% le polveri sottili, in realtà per l'OMS non dovrebbero superare i 20 UG come termine. E già l'Europa l'aveva ridotti a 40 e oggi a 20. Noi teniamo ancora un livello, quello drammatico, insomma, quello di nocività, che è 50, come il nostro limite maggiore. E il 50 lo superiamo per circa 170 giorni l'anno, non un momento. Ecco. Lo superiamo, cioè superiamo l'altezza arriviamo a 170 e il 50 invece lo superiamo per metà anno almeno, ecco. Quindi insomma, a livelli molto gravi. La vediamo se trovo. C'è una mortalità immediata quando salgono le polveri.
Sì, è mio, scusate.
È di circa 32-33 persone a Milano. Mentre invece 10 volte di più è la mortalità che si prepara a causa delle polveri negli anni. A me una cosa, tra l'altro, mi ha fatto malissimo rivedere tutti i dati, che non ci volevo pensare più, ma un'altra volta lo... Ecco. No, perché poi faccio una confusione tra le cose che volevo dire. Allora, sulle malattie...
Intanto che...
Ah, ecco, in Lombardia le stufe, il riscaldamento a legna, non solo dei caminetti, anche delle stufe, è responsabile del 90% del benzopirene sulla Lombardia, che è molto cancerogeno.
A legna.
È pieno di stufe. Non l'ho letta. No, no, è la Lombardia.
Sì.
Non
è sempre la città,
no, non protestate, guardate, sono cose che trovate sul sito, le trovate, voi vedete nella, scrivete, salute, inquinamento, salute. A Palazzo Reale c'eri anche tu a sentire queste cose. Adesso hanno pubblicato gli atti, voi cercate salute, inquinamento.
Il benzopirene, scusa, Palazzo Reale.
No, non mi far confondere, se no guarda, non ce la faccio.
Ah, no.
Non mi far confondere. Vi dico che in Lombardia il 50% dell'inquinamento è da traffico, il 50% è da riscaldamento. Perché? Perché è altissima la produzione tossica di carbone e legna. E rispetto al benzopirene, il 90% è prodotto in Lombardia. E di questo il 25-30% arriva a Milano. A Milano dunque abbiamo l'11-12% dell'inquinamento da legna e il 60% da traffico, l'ha detto sia Crosignani che Allegri.
Non dire
sì, non avete capito. Intanto in Lombardia ci sono un mucchio di stufe, il Trentino è pieno di stufe, non c'è gente senza la stufa.
Ma anche adesso la Brianza.
Non dire niente, guarda. Oh, basta un caminetto e ti inquina il quartiere, è così.
Comunque il problema è che noi siamo con la macchia rossa che abbiamo visto
prima. No, ve lo faccio vedere, sì.
Le polveri sono...
No, molto di più di quello.
Le polveri sono...
Molto di più, guardate, molto di più di quello. Questi sono... Ecco, vedete Milano? La vedete Milano?
Sì.
Questa è la provincia di Milano con dentro Milano. Questo è l'inquinamento da traffico. Più di 50 fisso, cioè più del limite che non si deve sopportare a Milano, e la metà nelle altre zone della provincia. E poi questo, vedete il puntino il puntino giallo?
No,
non si vede, va bene. Vabbè, livelli livello da 125 a 150 di polveri sottili, quello che raggiungiamo spessissimo. Ecco. Volevo dire qualche cosa su questa. Allora, incidenza di cancro nei ragazzi da 0 a 14 anni. No, perché noi abbiamo avuto anche una vita lunga. Abbiamo avuto una vita lunga perché erano poco inquinati i vecchi che oggi hanno 80 anni e 100 e dicono fino a dove si arriva. Ma rispetto a chi ha preso più inquinamento, la vita cambia moltissimo. Ecco, perché la salute è fatta molto più dalle condizioni ambientali che non dalla sanità. Con la sanità mantieni in vita anche persone non perfettamente sane. Ma allora l'incidenza di cancro nei bambini da 0 a 14 anni.
Non c'è più problema per le pensioni.
No, nel futuro.
No. Dopo discutiamo.
Allora, guarda, la speranza di vita in salute.
Ecco, questo è già più interessante.
In salute.
Che almeno.
Dei bambini alla nascita, tra il 95 e il 2009. 1995 e 2009, in Italia, vede i maschi passare dai 60 anni ai 52 e le femmine dai 60 anni ai 52, mentre in Europa dai 62 ai 60, dai 64 ai 62. Cioè è già discesa la previsione di salute per i bambini nati negli ultimi anni. Questo è sempre medici per l'ambiente.
Abbiamo il primato europeo per i tumori infantili.
Ecco, sì, erano anche quei dati che volevo trovare, che sono qua. Tumori, tipo di tumore Italia-Europa, da 0 a 14 anni, incremento annuo delle leucemie 1,6% ogni anno. In Italia, in Europa 0,6%. Aumento dei linfomi per i bambini da 0 a 14, più 4,6%, in Europa 0,9%. Sistema nervoso centrale, più 2%, in Italia, l'Europa poco meno. Tutti i tumori, più 2%, in Europa 1,1%. Da 0 a 12 mesi, tutti i tumori, più 3,2%.
In Italia.
Questo è generale. E invece, come vi ho detto, la mortalità di Milano per l'inquinamento atmosferico è 30 per un aumento di 10 UG.
Non riescono a scrivere.
Noi ne abbiamo 50 fissi tutto l'anno, 50 fissi tutto l'anno. Se scendiamo di 10 o se scendiamo di 20, pensate che eliminiamo 30 morti immediate. Se scendiamo anzi del 10%, se scendiamo di 5, 30 morti immediate in meno. Se scendiamo di altri 10%, cioè altri 5, altri 30 in meno. 10 volte di più il risparmio di mortalità se teniamo bassa sempre la soglia, perché c'è una mortalità immediata, ho detto, è la mortalità che si prepara per le cause tumorali. Ecco. Allora, dico solo qualcosa della black carbon, e cioè dentro le polveri uno degli aspetti più tossici è data dalla black carbon, cose che hanno scoperto non da da due giorni, ma neanche da tanto tempo. E la diminuzione quindi di questa frazione, la più tossica che viene emessa poi fresca dalle auto che circolano, è proprio quella che è stata ridotta del 33% sulla città di Milano e del 50% nelle zone pedonali, con l'area C, cioè con la diminuzione del traffico e l'aumento dei biglietti, degli abbonamenti fatti sui mezzi pubblici, si è già ottenuto una diminuzione enorme della frazione più cancerogena. E naturalmente, andando avanti così, ecco, dentro le PM10 che continuano ad essere però alte, è un composto pieno di roba. Concludo con l'elettromagnetismo. Allora, sulle automobili, adesso lo vedete, delle automobili se ne parla e si cerca di diminuirle, se non eliminarle, dopo che l'industria ha fiorito. L'elettromagnetismo invece è sorto in questi ultimi due decenni e quindi ci vorranno altri 30-40 anni perché si ritorni un po' indietro dalle gravi danni che danno. Ecco, allora qui questo è Island, non so come si dica, credo che sia tedesco, e un altro studioso è Lewis, e studiosi dell'elettromagnetismo, e vi leggo il pezzo così faccio prima, basta trovarlo.
Quello che tu non hai il cellulare.
Io non ho cellulare per l'indignazione, perché ciò che inquina e fa male ormai non sono più i cellulari, che non sono più quelle stazioni fondamentali che addirittura surriscaldavano l'orecchio, ma ormai sono i ripetitori che ammalano anche il neonato che non telefona, quindi io subisco tutto. Però per il momento ancora ho cercato di dire basta, di dire che bastava così, insomma, che non volevo diventare vittima, perché siamo vittime, di prodotti che ci invogliano, perché tutti fanno quello che fanno tutti, gli animali sociali sono copioni in una maniera pazzesca e poi anche giustamente si fidano dell'autorità, perché l'autorità devi essere proprio un assassino per pensare che le autorità sono assassine. Ognuno si figura il mondo un po' con quello che lui pratica, ecco. Però capito che invece il mondo è assassino, allora mi sono tenuta indietro e devo assolutamente trovare quel pezzettino. Perché ce l'ho, ce l'ho. È scritto a macchina, perché è una cosa che ho pubblicato. Non è questa. Questo dice che i computer sono la cosa che l'ONU, l'Università dell'ONU, 10 anni fa, ha detto che i computer sono la cosa che inquina di più il pianeta, che porta via più risorse, usano sostanze tossiche che vengono buttate, usano tantissima acqua, usano energia. Quindi diceva al computer, almeno riparatelo, mentre invece oggi ci sono più computer sul pianeta di quanti ci sono gli abitanti, considerando che gli immigrati dei paesi poveri sono ceto medio, nelle ricerche si sa, i veri poveri sono ancora a casa loro e non hanno il computer, per cui ce li abbiamo tutti noi. Ne abbiamo talmente tanti, guarda, devo assolutamente trovarli.